Buongiorno fratelli, ritorniamo a Genesi capitolo 49 perché ci sono dei versetti che mi hanno toccato profondamente il mio cuore. Mentre leggevo questi versetti il mio cuore desiderava poter ricevere quello che hanno ricevuto Giacobbe e i suoi figli. Il versetto 22 dice così: Giuseppe è un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri l'hanno provocato, gli hanno lanciato dei dardi, l'hanno perseguitato. Ma l'arco suo è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele. Gloria a te, Signore. Signore, grazie. Grazie per queste bellissime parole. Grazie perché tu sei il nostro pastore. E per questo tu sei diventato la nostra roccia inamovibile. Una volta ancora glorifica il tuo nome. Signore, prenditi cura di noi. In verità possiamo dire come il salmista Davide: l'Eterno è il mio pastore. Oh Signore, grazie, grazie Signore, guidaci a fonte di acque fresche, di acque pure. Ti chiediamo, Signore, che in questo momento lo Spirito Santo tocchi profondamente il nostro cuore. Amen e amen. Fra le vocazioni ministeriali che sono enumerate in Efesini capitolo 4, incontriamo i ministeri come essere apostoli o profeti, e il poter essere un profeta, ossia un predicatore per la Chiesa, mentre l'Evangelista è un predicatore al mondo che non ha ancora conosciuto Gesù, l'essere un pastore che ha a che vere con il pascere il gregge, spiritualmente parlando, e dei maestri che devono vedono la responsabilità che la Chiesa mette le sue radici in una dottrina corretta della parola di Dio. Dio chiama uomini e donne affinché possano entrare in questi ministeri. Voglio dirvi, fratelli, che quando il Signore ha chiamato me, e questo è molto comune alla maggioranza dei pastori, non ero io ad offrirmi. Noi non siamo noi ad offrirmi, è Dio che ci chiama. E quando la chiamata viene da Dio, uno non può resistere. Il fratello Paolo Finkenbinder ha detto in un'opportunità: l'uomo che è chiamato da Dio e resiste alla chiamata, se riesce a resistere è perché non era una chiamata genuina. Quando Dio chiama una persona non può resistere, perché è un fuoco, come diceva Geremia, un fuoco nell'interiore, nel nostro cuore, e che lo fa camminare dove mai avrebbe pensato andare. L'importante di tutto questo è che qualsiasi vocazione ministeriale che Dio possa usare per manifestarsi, il risultato e la vittoria, la benedizione viene, come lo ha detto Giacobbe, attraverso il pastore, viene da lui, la roccia di Israele. L'apostolo Paolo ha detto: uno è colui che semina, un altro colui che annaffia, però la crescita la dà Dio. Dio usa uomini e donne nei ministeri, e fra questi è il pastorato, però non sono i pastori che fanno l'opera, se non che il pastore dei pastori, il pastore di Israele, il pastore per eccellenza, il principe dei pastori, il nostro Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che in quest'ora voglio onorare il mio Signore, il mio pastore, che è Dio. In primo luogo voglio che possiamo comprendere il proposito dell'essere pastore di Dio per noi. Giacobbe menziona qua che l'Eterno era il suo pastore e la sua roccia, perché lui l'aveva sperimentata. Dio lo aveva appoggiato in tutto, nell'alimentazione, nella vita, nell'evitare pericoli. A lui e anche Giuseppe. Dio non è un Dio lontano e un Dio vicino e chi e vuole che voi e Dio possiamo sperimentare la ricchezza della cura che ha per noi. Qui c'è un confronto quasi che vediamo implicitamente in questa espressione di Giacobbe, come anche la troviamo nel Salmo 23 quando Davide dice l'Eterno è il mio pastore, cioè è come confrontare, comparare la persona umana con una pecora. Le pecore solitamente nelle loro prerogative si vedono svantaggiate, hanno degli elementi negativi in se stesse, ossia che gli mancano ancora alcune attitudini, per esempio per difendersi, perché non ha corna, non si può orientare da se stessa, è molto timorosa, timida. Però fra le caratteristiche positive delle pecore è molto interessante trovare per esempio che la pecora è mansueta, è docile, è manovrabile e segue il suo pastore, di tal modo che siccome la pecora è mansueta, sotto l'indicazione del pastore addirittura può essere sufficiente un cane pastore per condurle, ed esse si lasciano condurre, in più si lasciano maneggiare come pecore senza porre molta resistenza. Quando Dio ci raffronta a una pecora è che dobbiamo capirci che noi non possiamo difenderci da molte cose, come per esempio dal peccato, dalla natura peccaminosa, dalla condanna eterna, da Satana, del sistema perverso del mondo. Per questo Dio, fratelli, vuole che capiamo che Lui vuole stare al nostro lato per aiutarci, per difenderci. Non possiamo noi soli orientarci spiritualmente parlando. Per questo ci sono tante religioni, perché la religione non è altro che varie direttrici che Satana ha inventato affinché l'uomo si confonda. Per questo Gesù dice, io sono la via. Perché? Finché noi abbiamo l'orientazione corretta, l'unica vera orientazione corretta la possiamo ricevere solo dal nostro Signore. La pecora è anche molto timorosa, ansiosa, da lì che i famosi problemi che abbiamo noi di stress nell'essere umano e che vengono a problemi emozionali e anche in problemi fisici. Però Dio vuole essere fianco a noi affinché non abbiamo questo timore. E quello che Dio vuole per noi è che il cuore dell'uomo, quando si dispone nelle mani di Dio, è come una massa, una palla di fango manovrabile dal pastore dei pastori. Quando Dio trova queste caratteristiche in un uomo e una donna, farà un'opera maestra. Fra le caratteristiche della pecora, fra le positive, è che si uniscono in un gregge e cominciano a girare in circolo in presenza di un pericolo. Allora vediamo che la pecora ci insegna a lavorare in gruppo, che è triste che in tante imprese e addirittura in certe chiese non si può lavorare in gruppo perché c'è invidia, ci sono interessi in mezzo a questo. E se lavoriamo in gruppo è perché ci conviene, ma non lo facciamo con amore. Però la pecora invece lavora in gruppo, specialmente quando si trova in pericolo, si proteggono da se stesse. La pecora è pacifica, utile, è molto utile per gli altri. La pecora è così utile che dà latte, dà carne, dà la pelle per fare scarpe, per fare tante cose, dalla lana per coprirsi. La pecora è molto utile. La capra invece, vedendo la controparte, la capra si può difendere, è testarda. Non sto dicendo a nessuno che sia una capra, è aggressiva, difende il suo territorio e molte volte è anche traditrice. Nel caso delle pecore non è così. La capra, pensate che anticamente, e non tanto anticamente, usavano una capra per arrivare, per portare le pecore al mattatoio, perché le pecore fiutavano il pericolo E allora non volevano entrare nel mattatoio perché sentiva il pericolo, mentre invece la capra non sente il pericolo. E allora cosa facevano? Mettevano una capra davanti al gruppo delle pecore e la lasciano camminare che passi tutta l'area del mattatoio, e quando le pecore vedono che la capra è uscita indenne da tutto questo, allora le pecore entrano anche loro tranquillamente e così vanno al mattatoio. Per questo si conosce questa capra come la capra di Giuda. Io spero che non ci sia nessuno qua così e in questa nazione e le nazioni della terra. La capra è la controparte di quello che è una vera pecora. La pecora è dolce, è utile, pacifica. La pecora è intelligente e anche sensibile. Secondo studi pubblicati nella rivista Nature per il professore dell'Università di Grisman in Londra, il cui nome è Kendricks, egli ha fatto un'investigazione, una ricerca, e ha detto le cose seguenti sulle pecore. Le pecore possono distinguersi fra le differenti espressioni di altri animali perché possono scoprire i cambiamenti di un volto. Le pecore sono molto attente ed esse registrano nella loro mente le espressioni facciali. Se l'espressione facciale può essere un indizio di minaccia o di amabilità, esse lo detectano. Può distinguere fra almeno 50 individui differenti e ricordare cose successe durante un periodo di 2 anni. Molto interessante. Possono distinguere fra un uomo e un altro, non si sbagliano. Le pecore non dimenticano facilmente, cosicché possono rivivere una situazione traumatica durante tanto tempo e come che registrano questi eventi dolorosi. Le pecore, secondo quello che dice questo professore, si innamorano dei montoni. Hanno amicizie e si sentono triste quando qualche membro del gregge muore o è sacrificato. Le pecore mostrano stress e segnali di depressione come le persone. Le pecore hanno paura quando sono separate dal loro gruppo familiare o da amicizie con cui si stabiliscono lacci emozionali. Il cuore di una pecora batte molto più rapido quando quando un membro di un gruppo non ha la protezione di tutto il resto del gregge. Gesù ha detto in una certa opportunità: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Però Gesù ha detto anche: e non seguiranno una voce estranea. La pecora sa discernere chi è la verità. Una persona che è nato di nuovo conosce chi è il pastore. Il vero pastore è Dio, fratelli. Il vero pastore, Gesù ha detto: io sono il pastore delle pecore. Riconosciamo chi è il nostro Salvatore. Come possiamo sapere se siamo una capra o se siamo una pecora? Quando noi riconosciamo che Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, allora siamo una pecora. Quando non possiamo riconoscere questo, siamo una capra. Perché la capra, Gesù ha detto, conosce il suo pastore e non seguiranno gli altri. La pecora è un animale che, quando Gesù la assomiglia a un genere umano, dimostra che ha bisogno di protezione, ha bisogno di comprensione. Allora quando Giacobbe qua parla che l'Eterno è il pastore, la roccia di Israele, che ha sostenuto lui e ha sostenuto suo figlio Giuseppe, allora vediamo con molta chiarezza, fratelli, che la cura che Dio ha per noi, la visione di Dio su queste vite. Noi dobbiamo capire questo, che Dio come pastore ha una visione per la vostra e per la mia vita. E fra questi propositi, in questa visione, c'è che nessuno si perda eternamente. Dio vuole che tutti siamo salvati, perché questa è la visione della cura e dell'essere pastore di Dio. Dio ci vuole liberare dalla catena del peccato e da Satana, come pastore vuole liberarci più di qualsiasi altra cosa, e che si compia il piano meraviglioso di Dio nella nostra vita, come anche formare un carattere che sia stabile, che sia servi suoi a favore dell'umanità e che viviamo sicuri e trionfanti in questa vita, fra le tante altre cose che vuole fare nella cura che ha per noi. Dio ci pascolerà in diverse aree. Fra le altre voglio parlare di tre aree per cui Dio ha cura di noi. La prima è nella conoscenza della verità, e la verità ha un nome. La verità è Gesù. Lui ha detto: io sono la via e la verità, e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Una pecora ha bisogno di conoscere profondamente la verità. Dal momento in cui voi ed io veniamo ai piedi di Cristo e diventiamo pecore, comincia un processo di sviluppo di conoscenza di Dio. Così nella vita di una pecora chiamata Saulo di Tarso, ha conosciuto il pastore dei pastori sulla via di Damasco, e durante tutta la sua vita spirituale comincia a conoscerlo. E perfino quando è un anziano, scrivendo alla chiesa di Filippi, dice: al fin di conoscere. Dopo tanti anni continuava a conoscere più e più e più il Signore. Dio vuole che voi e Dio impariamo a conoscerlo, che sia un'avventura. Non sto parlando di una conoscenza cognoscitivo e intellettuale, non solamente teorico o teologico o dottrinale, che è sì fondamentale. Però Dio vuole che esista questa conoscenza pratica, che la teologia e la dottrina diventino un'esperienza personale in noi. Allora, dentro della cura di Dio per noi, la pecora ha bisogno di conoscere il suo pastore, che è Cristo il Signore. È che molti non si sono reso conto che per poter conoscere Dio, Dio lo fa attraverso il terreno delle prove. Per questo che nei versetti 22 e 23 che abbiamo letto, parlando di Giuseppe, vediamo la cura che Dio ha per lui nella vita di Giuseppe, specialmente nel versetto 23, quando dice: gli arcieri l'hanno provocato, gli hanno lanciato dei dardi, l'hanno perseguitato. Ossia che in questo territorio Giuseppe ha cominciato a conoscere più intimamente il Signore. Ricordiamo in quel momento quando Gesù ha detto ai discepoli: passiamo l'altra riva, in mezzo al mare comincia una tempesta furiosa, Gesù calma la tempesta, e quando egli ha detto zitta e immutolisci, i discepoli che suppostamente lo conoscevano hanno detto: chi è costui che perfino il mare e il vento le obbediscono? Sembrava che lo conoscessero, ma non lo conoscessero così come dovevano conoscerlo. Noi anche crediamo di conoscere Dio, però siamo in questo processo, in questo sviluppo di conoscenza. Abbiamo cominciato a conoscere il momento della salvezza, però è necessario che questa conoscenza nella gloria, nella presenza di Dio, lo possiamo vivere e sperimentare affinché la fede metta radici, e il terreno della prova è lì dove conosceremo meglio Dio. E perlomeno voglio menzionare tre aree di questo terreno delle prove. Una è l'area emozionale, una è l'area legale e una è l'area sociale. Per questo che il versetto 23 dice: gli arcieri l'hanno provocato e gli hanno lanciato dei dardi. Ci sono momenti nella vita che dobbiamo passare per ferite, dove la gente ci offende, dove ci hanno tirato saette nell'anima e nello spirito, cosicché le emozioni sono state profondamente danneggiate. Però in questo caso, guardate bene, conosceremmo di più colui che può stabilizzare le nostre emozioni. Per questo Davide ha detto: anche mio padre e mia madre mi abbandonassero, l'Eterno mi raccoglierà. Si crede, perché non abbiamo evidenze molto chiare nella Bibbia, che Davide non era il figlio preferito nella casa. Quando Samuele è arrivato per ungere uno dei figli di Isaì come re, Davide non era presente, era a curare le pecore. È molto interessante questo. Davide in uno dei suoi salmi dice: mia madre mi ha concepito nel peccato. Che significa questo? Significa che Davide, essendo profeta, sapeva benissimo che la madre l'aveva concepito nella carne, e la carne trae in sé il peccato originale. Il punto è che è stato ferito emozionalmente, come il caso di Giuseppe. Però vi voglio dire una cosa, che se siete stati profondamente feriti per qualche situazione, per qualche persona, lasciatemi dire che il pastore dei pastori è al vostro fianco per aiutarvi. E nel momento delle lacrime, nel momento della sofferenza, quando sentite che già non resistete più questo carico, questo dolore, è lì dove la conoscenza di Dio darà il suo frutto, e sperimenteremo sempre di più la consolazione del nostro Signore. È lì che potremo sperimentare il consolatore divino, lì sperimenteremo la pace che solamente Dio può dare, lì sperimenteremo l'affetto, il rispetto, l'amore che solamente viene da Dio. Come ha detto qualcuno, nella notte più oscura si vedono meglio le stelle. E se stiamo passando per momenti molto tristi, emozionalmente parlando, vuol dire che questa è un'opportunità affinché possiamo conoscere l'amore della nostra vita, che è Gesù di Nazaret. Però anche nel campo legale dice che gli tiravano saette, gli tiravano dardi, ci sono stati intenti di omicidio verso la vita di Giuseppe. È stato qualcosa completamente illegale, lo hanno venduto come schiavo. Chissà, qualcuno di voi sta passando per momenti critici in quest'area, sta ricevendo ingiustizie, non gli pagano il salario come deve essere. Chissà le percentuali promesse, le commissioni promesse, il padrone o il direttore generale non ve la vuole pagare come era stato stabilito. Perché, come persone corrotte, vogliono tenere per sé il frutto del lavoro degli altri. Questo tipo di ingiustizie vi danneggiano, chissà avete tanto dolore e chissà vedete molto lontano le famose 200 ore, perfino nel campo giudiziario, dove persone si alzano a dare false testimonianze. In alcuni casi hanno comprato giudici, hanno torto la giustizia. Gente che sta in prigione e sono in prigione innocentemente, e sono sofferenze grandi. Questo succede in molte parti della terra, tutte queste cose che succedono a tanti. Voglio dirvi che lì dove siete, lì avete il pastore dei pastori, e il Signore vi farà uscire da quella situazione, come ha fatto uscire Giuseppe, che per una calunnia era andato in carcere. Nell'area sociale dice che gli arcieri l'hanno provocato, già non volevano che questo uomo chiamato Giuseppe, non volevano che aveva contatti con i suoi fratelli. Voi vi siete sentito respinto, che come che fosse una persona indesiderabile. Quando qualcuno diventa così, in alcuni casi gli chiudono opportunità di credito, opportunità nel governo, opportunità in ogni ambito, ossia lo respingono gli arcieri. Però vi voglio dire una cosa: se vi siete sentiti respinto perfino da vostra moglie, dai vostri figli, dai vostri genitori, che vi hanno cacciato dal loro cuore, vi voglio dire che il pastore dei pastori è al vostro fianco per potervi difendere. E in questo terreno delle prove, nell'area emozionale, legale e sociale, Giacobbe e Giuseppe hanno potuto sperimentare la cura di Dio verso di loro. Dov'è la nostra benedetta speranza di aiuto? Il vero aiuto sta nel nostro pastore Gesù Cristo, il principe dei pastori. Se voi state soffrendo nelle vostre emozioni, nella parte legale, nella parte sociale, vi voglio dire che Dio sa difendere i suoi figli e sa orientarli e sa toglierli da quelle condizioni triste. Lì è dove Giuseppe e Giacobbe hanno sperimentato gli attributi di Dio. Dove potremmo conoscere meglio Dio? È importante che veniamo ai culti, certamente, per ascoltare la parola. È importante che andiamo alla scuola domenicale, allo studio biblico, alle classi del SSDL. In tutti i settori degli insegnamenti, importante nei gruppi familiari, nelle cellule. Però vi voglio dire che questa conoscenza è necessaria, ma è necessaria metterla in pratica. Come possiamo conoscere, per esempio, il Dio di amore, il Dio che guarisce i malati, se mai siamo stati malati? Quando noi passiamo attraverso un problema di salute, lì conosceremo l'Eterno, il Salvatore, il Guaritore. Quando passiamo per una strettezza economica e non abbiamo chissà neanche da mangiare, lì conosceremo l'Eterno che provvede. Cominceremo a conoscere il suo potere, la sua sovranità, la sua provvidenza, la sua onniscienza, la sua giustizia, la sua eternità, la sua onnipotenza. Cominceremo a conoscere in forma pratica il Dio che ha fatto il cielo e la terra. E quando il nemico ha messo un intoppo nella nostra vita, egli alza la bandiera e noi possiamo riprendere demoni. Quanta gente oppressa dai demoni è stata liberata? Chi può fare? La psicologia non può farlo, la psichiatria non lo può fare, i buoni consigli, la carcere, la repressione non lo possono fare, però Cristo sì lo può fare, perché se il Figlio vi libera, sarete veramente liberi. Quando stiamo vivendo in una situazione caotica, difficile, non abbiate timore, perché in quel terreno lì ha conosciuto Giacobbe e Giuseppe, il pastore, la roccia di Israele, che è il vostro pastore e anche la mia roccia, affinché possiamo andare avanti. I risultati nella vita di Giuseppe, di questa cura che Dio ha avuto per lui, si sono dati in molte aree, però voglio riassumerla in due cose che menziona il versetto 22. Giuseppe è un ramo d'albero fruttifero, un ramo d'albero fruttifero vicino a una sorgente. I suoi rami si stendono sopra il muro. Due cose vediamo qua. Giuseppe è diventato in una persona che dava frutto, in una persona produttiva. Di tutti gli strumenti che gli aveva dato spiritualmente parlando in ogni area della sua vita, nel campo lavorativo, nel campo politico, nel campo dell'influenza di leader, era un leader molto eccellente Giuseppe, per questo che in mezzo alle prove, conoscendo Dio sperimentalmente, questa è parte della cura che Dio ha per noi, non è solo conoscenza, se non che è conoscenza pratica. Come possiamo conoscere il Dio di ogni conoscenza se non siamo mai stati tristi, se non abbiamo mai sparso una lacrima? Come sappiamo che Dio ci può consolare? Come sperimentiamo l'amore di Dio se non siamo mai stati respinti a nessuno? Come sperimentiamo il Dio di perdono se noi non siamo mai stati feriti da altre persone? È da lì che in questo terreno Dio ci fa fruttiferi, per questo che nel Salmo 119, versetto 32, dice la Scrittura: «Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, quando mi avrai allargato il cuore». Pensate bene, quando Dio produce un allargamento interno, ossia una maturità interna, una maturità spirituale, allora il cammino nei suoi comandamenti sarà facile. Per questo correremo per i cammini del comandamento. Ossia l'obbedienza sarà il risultato della maturità spirituale che Dio ha prodotto nel terreno della crisi emozionale, delle crisi legali, della crisi sociale. Allora la persona diventa fruttifera, e non solo questo, sennò che anche c'è un'espansione nel Salmo capitolo 4, versetto 1, la scrittura ci ricorda questo: quando ero in distretta, tu mi hai messo al largo. Nel momento dell'angustia, Dio ci aiuta a estenderci. Nella crisi è dove impariamo a innovare, impariamo a cercare saggezza di Dio, e dove apprendiamo a cercare il volto di Dio. Dio ci guida e comincia a rivelarci quello che dobbiamo fare, e c'è un'espansione, e per questo che vediamo qua in questo versetto 22, i cui rami si stendono sopra il muro, ossia che Giuseppe si andava estendendo non solamente internamente ma anche esternamente, quello che Dio desidera, che tutti noi possiamo essere fruttiferi spiritualmente, però che possiamo anche progredire in ogni area della vita. Però per questo c'è bisogno della cura di Dio verso di noi, e affinché noi lo possiamo conoscere intimamente. Egli non ci lascia senza conoscenza della intima della sua persona. La terza area della cura di Dio per noi, fra le tante altre, è la redenzione dell'anima. Dio è interessato a toglierci da qualsiasi schiavitù del peccato e di Satana. Per Dio la cosa più importante non sono le cose materiali che Egli stesso ha creato, no, è la persona umana. Per questo il Signore Gesù, nel capitolo 8 di Giovanni, capitolo 8, versetto 34, parlando della schiavitù del peccato, così come Giuseppe che in un certo momento è stato in carcere e Dio lo ha tolto da lì, così ci sono molti uomini e donne che sono nelle carceri spiritualmente parlando. Gesù dice: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliolo sì vi dimora per sempre. Dio vuole che restiamo per sempre nella casa, però per poter restare per sempre nella sua casa è necessario che noi siamo figli e non schiavi. Per questo Dio ci libera dal peccato, dalla forza di Satana, attraverso la sua morte espiatoria sulla croce del Calvario. E Gesù dice: cosicché se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ogni persona che cammina nel peccato è schiavo, però attraverso la fede nell'opera di Cristo noi possiamo essere liberi. In questo processo della cura di Dio per noi, Egli vede le anime di tutti noi, Egli sa se siamo schiavi di passioni, di pensieri, schiavi di cattive attitudini o cattivi comportamenti, Egli sa dove ci sono delle catene che ci schiavizzano. Allora nella cura di Lui per noi, Lui guarda i nostri cuori e vuole liberarci da questi lupi rapaci. Il principale di essi è Satana, la morte, la vecchia natura, una serie di nemici spirituali ai quali Gesù dai quali Gesù ci difende. Per questo ha posto lo Spirito Santo nel nostro cuore, per difenderci nell'ora della prova, nell'ora delle difficoltà, per poterci dare la vittoria. Allora il proposito di Dio in se stesso è salvare le anime e purificarle. Per questo che in Romani capitolo 6, nel versetto 17, dice la Scrittura: ma sia ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore obbedito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso. Ed essendo stati io affrancati al peccato, siete diventati servi della giustizia. Versetto 22: ma ora, essendo stati affrancati al peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. La dottrina che voi e Dio abbiamo ricevuto dell'espiazione nell'opera di Cristo nel Calvario per il perdono dei peccati, credendo in questa parola, in questa verità, in quello stesso momento lo Spirito di Dio rompe le catene. Però adesso che siamo stati liberati da questa catena, abbiamo come frutto la santificazione, ossia che Dio vuole che non solamente godiamo del perdono dei peccati, ma anche della purezza dell'anima. Per questo nel versetto 22 dice: ma ora essendo stati affrancati al peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione. Che questo è un processo continuo di purezza nel nostro essere interiore. La terza area di cui voglio parlare, dopo la redenzione dell'anima, la liberazione dell'anima dalla schiavitù del peccato, è la formazione del carattere di servo o di un soldato di Cristo. Nel versetto 24 dice: ma l'arco suo è rimasto saldo, le tue braccia e le sue mani sono state rinforzate. Voglio che immaginate questo: tenere un arco teso. Se voi siete destri, prendete l'arco con la mano sinistra e quando cominciate a tendere l'arco si esercita una pressione sulle due braccia e dobbiamo a un certo momento lasciare andare la freccia. Però qua dice che il suo arco è rimasto potente e le sue braccia si sono fortificate. Ossia, che metaforicamente quello che sta dicendo il Signore è che Giuseppe, nonostante tutto quello che gli hanno fatto, è rimasto fedele. Pensate, per un momento, vedetevi sostenere l'arco. Dopo qualche minuto il braccio comincia a tremare. Vi ricordate quando vi mettevano mani alzate, a braccia alzate nel collegio? Tutto comincia a tremare. Però qua dice che le sue braccia sono state fortificate. Da chi? Dal pastore e dalla roccia di Israele. Allora quello che stiamo vedendo qua è molto importante, è la formazione del carattere del servo. Dio non solamente vuole che lo conosciamo personalmente, non solo vuole rivivere la nostra anima, se non che vuole formare il carattere di servo, ossia il carattere di Cristo nella nostra vita. E questo carattere si può manifestare in quanto alla fedeltà, quando dice che mentre tendeva l'arco le sue mani si fortificavano, vuol dire che Giuseppe e Giacobbe si sono mantenuti fedeli nonostante tutto. Fra i miracoli che Cristo ha fatto, quelli che lo Spirito Santo fa fino al giorno di Dio sono meravigliosi: guarigione, liberazione di gente indemoniata, risuscitano i morti, tante cose che Dio fa. Però il più grande di tutti i miracoli dopo della salvezza è essere fedeli a Dio. Vediamo nella parabola delle 10 vergini. 5 di queste vergini erano prudenti. La fiamma del loro lume era molto alta, ossia che questa fiamma parla di fedeltà nell'oscura. Essere fedele a Dio nei momenti oscuri non è facile, fratelli. Essere fedeli a Dio quando non abbiamo da mangiare, quando siamo disprezzati, quando ci troviamo in un abbandono totale, quando il nostro marito o la nostra moglie vuole assolutamente il divorzio. Quante volte ho sentito espressioni come queste: mio marito mi ha minacciato e mi ha detto o io o Dio, che cosa mi consigli? Scegli Dio, dico sempre io, perché questo individuo crede di essere più grande di Dio. Aspetta, che il proverbio dice che ogni cosa che va in alto scende pure. Ci sono momenti difficili nella vita. Ci troveremo nei momenti più oscuri della prova, però sostenere l'arco, ossia non ho da mangiare ma vado avanti, qualcuno mi è servito a piedere d'inciampo ma io vado avanti nonostante tutto, chissà non ho avuto i genitori che avrei voluto avere ma vado avanti, non ho avuto la moglie o i figli o i padri che avrei voluto, però andiamo avanti. Questo significa fedeltà e sostenersi durante tutti gli anni. Questo è un miracolo, fratelli. Per questo Gesù ha detto: siate fedeli fino alla morte e io vi darò la corona della vita. La fedeltà è una delle opere maestre di Dio nella sua cura che ha per noi. perché sono pochi gli uomini e le donne fedeli, molti sono coloro che corrono quando a Dio, quando gli mancano i pani e i pesci, però dopo si appartano dal cammino di Dio, quando perdono il loro impiego, quando hanno qualche discussione, abbandonano i cammini di Dio. Essere fedeli a Dio è qualcosa di miracoloso e meraviglioso. E Dio nella sua cura che ha per noi è questo che vuole produrre nella nostra vita e non solamente nell'oro scura. Così come è passata la vita di Giuseppe, se non che anche nell'oro della prosperità. Perché questo è un altro tipo di prova. Salomone ha detto, Signore, non farmi né troppo ricco, però non farmi neanche troppo povero, affinché quando non abbia che mangiare io non bestemmi il tuo nome. Dammi sapienza. Ci sono persone che quando non arrivano alla tappa della prosperità si dimenticano di Dio. Ci sono persone che hanno conosciuto Cristo, Dio ha restaurato il suo matrimonio, la sua casa, la sua impresa, sono diventati dei buoni professionisti, però appena c'è la stabilità monetaria, c'è qualche problemino, già si allontanano dalla Chiesa, vanno a camminare per il mondo peccaminoso. Da lì che nella prosperità bisogna essere fedeli a Dio, anche lì non è facile essere fedele, però bisogna essere fedeli a Dio. Continuiamo ad essere fedeli in ogni condizione. Oh Signore, grazie Dio. Se Dio ci prospera, benediciamo i nostri cari, i nostri parenti, i nostri vicini. Qualcuno tiene la moglie con i vestiti ancora di 20 anni fa, perché anche se la loro situazione finanziaria è aumentato, il marito è così tirchio che non vuole dare niente. Andate di quando in quando a fare un giro, marito e moglie. È importante che nell'ora della prosperità possiamo essere fedeli. C'è qualcuno che quando tutto va bene, allora abbandona la sua fedeltà a Dio. Mantenersi fedeli a Dio non è facile, è un miracolo. Già sia nell'ora oscura o nella prosperità, che Dio ci trovi con l'arco nelle mani, e anche se ci trema la mano diciamo, Signore, ti seguirò fin quando tu venga, Signore, non ti abbandonerò, non ti lascerò, tu sei la mia forza, tu sei il mio rifugio. E questa fedeltà verso il prossimo, per esempio, per poterlo proteggere. Nel libro dei Proverbi, capitolo 11, troviamo un'esortazione qua nella scrittura, affinché possiamo aiutare, essere fedeli alle persone che ci circondano. Il capitolo 11, versetto 13 dice, chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Se, perdonatemi, lo voglio dire chiaramente, con chiarezza, se voi non frenate la lingua, se non guardiamo le cose, non sarete fedeli. La persona fedele copre ogni cosa, ma chi è abituato a sparlare è una persona infedele. Sapete come potete conoscere una persona fedele che conserva il segreto fino alla tomba? Ossia che la persona che si è pentita, che Dio l'ha lavato col suo sangue, perché dovrebbe sparlare e rendere pubbliche cose per cui è già stato perdonato da Dio? E non solamente questo, nel suo benestare, nel capitolo 13, sempre dei Proverbi, al capitolo 17, dice il messo malvagio cade in sciagura, ma l'ambasciatore fedele reca guarigione. L'ambasciatore fedele reca guarigione. Vediamo come il benessere verso le altre persone, come la fedeltà è così importante non solamente per noi, se non che per il nostro prossimo. Come c'è bisogno adesso di uomini e donne fedeli che invece di prendere pietre per offendere e per distruggere altri, possiamo così come Cristo lavare le ferite, uomini e donne ferite per i cammini della vita, però c'è bisogno di donne e uomini fedeli, però per questi alla fedeltà ci si abitua passando per teneri scabrosi, passando per aree difficili nell'area emozionale, nell'area sociale, nell'area della giustizia, dove siamo triturati, però ci manteniamo fermi e quando veniamo fuori da questo valle di somma e di disperazione diventiamo fruttiferi e la misericordia e la bontà, la fedeltà si espande e delle cose che Dio ci ha dato ci diventiamo donne e uomini utili per gli altri, diventano persone mature, persone idonee. C'è bisogno oggi di gente matura, gente idonea per poter fare le cose che Dio vuole. Per questo Paolo diceva a Timoteo, scegli uomini fedeli e idonei per fare l'opera. Però oggigiorno molti cercano i propri interessi, cercano il proprio benessere, non il benessere o l'onore di Dio, se non che le loro proprie necessità. Da lì che nella cura che Dio ha per noi, Egli procura che lo conosciamo, che la nostra anima sia liberata e anche la formazione del nostro carattere. Per questo, in questo giorno, possiamo ringraziare Dio per la cura meravigliosa che ha per noi e dirle, Signore, così come ha detto Giacobbe, Signore, per le mani del forte di Giacobbe, per il nome del pastore della roccia di Israele, noi siamo stati sostenuti con l'arco e la freccia, perché Gesù è stato al nostro fianco. Voi e Dio non siamo prodotti di noi stessi, della nostra forza di volontà e neanche della nostra intelligenza. Siamo prodotto della misericordia di Dio, perché fin qua Dio ci ha aiutato. Dio ci ha aiutato, la roccia di Israele, il nostro meraviglioso pastore. Però ci sono pastori che non hanno questo pastore. Caro amico che ci ascolti in quest'ora, che sei venuto in questo luogo, la cosa migliore che ti può succedere è che lasciare che Gesù Cristo sia il tuo pastore. E come lo puoi fare? Chiedendogli perdono, accettando che hai peccato, convertirti, pentirti dei peccati e chiedere perdono a Lui. Dio ha qualcosa di importante per la tua vita. Dio vuole essere il tuo pastore. Non abbiate timore, Egli sarà con voi e vi porterà in vittoria, vi farà fruttificare e estendere per qualsiasi luogo che Dio voglia che noi camminiamo. Se c'è qualcuno oggi che vuole dare il suo cuore a Gesù, lì dov'è? E anche fra quelli che ci stanno ascoltando per i mezzi di comunicazione, ripetete questa preghiera di fede, che possa salire dal più intimo del vostro essere. Padre eterno che sei nei cieli, mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati. Ti chiedo che mi perdoni, Signore, per averti offeso. Riconosco, Signore, che sono stato disubbidiente, che ho fatto il male davanti ai tuoi occhi. Però anche, Signore, mi duole aver ferito il tuo cuore. Perdonami, Gesù. Credo che sei morto per me e sul tuo corpo hai portato tutti i miei peccati e per la fede nel tuo sangue ricevo il perdono. Credo che sei risuscitato, Signor Gesù, per dichiararmi innocente davanti ai tuoi occhi. Davanti a questo invito io apro il mio cuore e ti ricevo come mio unico Salvatore e Signore della mia vita. Grazie, Signore. Grazie perché hai salvato la mia anima. Grazie, Gesù. Padre, benediciamo nel tuo nome tutte queste anime, queste vite. perché la cura che tu hai per loro è quello di cui hanno bisogno. Signore, ministragli la tua pace, la tua libertà. Grazie per quello che già stai facendo nell'anime loro. Benedicili, ora e sempre, nel bel nome di Gesù. Amen e amen.